Il seguente sermone è di Marco da Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Tu ami Dio veramente? Tu ami Dio quanto vorresti? Ami Dio quanto dovresti? Se il tuo cuore non arde per Dio, se spesso i suoi comandamenti ti sembrano pesanti, se hai poca gioia, allora molto probabilmente il tuo problema è molto semplice. Ami Dio poco. È la malattia più diffusa fra credenti. Se non ami Dio profondamente, la vita cristiana sarà una vita pesante, con poca gioia. I comandamenti di Dio saranno gravosi, al tuo parere? Quanto è importante amare Dio profondamente, eppure non siamo capaci ad amare Dio con la nostra forza. Non riusciamo a stringerci i denti per avere più amore per Dio. È impossibile. Posso con la mia forza mancare sonno e sacrificarmi e fare qualche opera qua o là, ma non posso forzarmi ad amare Dio di più. Non riesco. E non riesci. Eppure è fondamentale amare Dio di più. Allora, come possiamo amare Dio di più? Come possiamo avere un cuore che trabocca in amore per Cristo? In modo che la vita cristiana diventi un cammino di gioia e i suoi comandamenti diventino come miele nella bocca. Oggi vogliamo considerare un brano che ci spiega la chiave che ci permette di avere questo tipo di amore profondo per Dio. In questo brano Gesù confronta una persona religiosa, attento a camminare secondo la legge di Dio, senza amore per Dio, con una persona che è un grande peccatore, con un grande amore per Dio. Se siamo attenti, ognuno di noi può riconoscere se stesso tendenzialmente in uno di queste due persone e possiamo comprendere come avere molto più amore per Dio. Il brano che vogliamo considerare è Luca 7, dal versetto 36. Questo racconta è quando Gesù si trovava in casa di un fariseo di nome Simone, ed è venuta dentro la prostituta ad ungere i piedi di Gesù con olio e con le sue lacrime. Prima di leggere il brano, come sempre, è importante capire il contesto. Se tu non capisci una parola in un brano che stai leggendo, cosa dovresti fare? Tirare giù il dovresti già avere giù il vocabolario, non tirarlo giù, dovresti già averlo giù e dovresti aprirlo e dice: cos'è questa parola che non capisco bene? Stesso per cose storici. Allora, un po' di contesto. È importantissimo cercare di capire il contesto di un brano e i termini usati per poter capire correttamente quello che il Signore ci sta insegnando, perché se non possiamo applicarlo alla nostra vita. Allora, nel brano che guardiamo insieme, una storia ben conosciuta, uno dei protagonisti è un fariseo. Allora, ricordiamo che i giudei nei secoli sono arrivati a un punto di seguire Dio poco. Al tempo di Gesù erano giudei di nome. Come in Italia, tanti sono cristiani di nome, magari vanno alla messa, magari vanno ad una chiesa che insegna la Bibbia, ma non lo fanno, non sono credenti nel senso che tutto il giorno pensano alle cose di Dio. Anzi, tanti dei giudei non seguivano molto la legge di Dio, ma i farisei capivano, no, è importante che la vita sia una vita dove si segue Dio dalla mattina alla sera in tutto. E quello che Dio dice nella sua parola è importante. Allora, i farisei erano attenti a conoscere la parola di Dio in una società che non conosceva la parola di Dio. Erano attenti a seguire la parola di Dio in una società che non era preoccupata di seguire la parola di Dio. Chiaramente, certi dei farisei avevano aggiunto anche tante loro interpretazioni che arrivavano ad essere più tradizioni che parole di Dio, e a questi Gesù ha condannato questo. Però come gruppo erano i giudei più attenti a conoscere e seguire la parola di Dio in tutti i vari aspetti della vita. Quindi, loro facilmente potevano riconoscere, ma noi siamo attenti a seguire la parola di Dio molto di più della maggioranza delle persone nella società in cui viviamo. Ed era vero. Ed era vero. Però facendo questo potevano facilmente arrivare a confrontarsi con le persone con cui vivevano e lavoravano e vedere una differenza immensa. E questo poteva facilmente portare ad avere un certo orgoglio. L'orgoglio dell'uomo lo spinge a cercare qualsiasi motivo di vedersi superiore agli altri. Questo era vero per i farisei ed è vero anche per noi. Quindi quello che Gesù dirà al fariseo in questo brano si applica a noi. Si applica a noi. Infatti, in una società come la nostra, in cui c'è pochissimo timore di Dio, dove viviamo noi, c'è poco timore di Dio, quasi niente. Pochi si impegnano a leggere la parola di Dio. Pochi si impegnano a conoscere e seguire la legge di Dio in ogni campo della vita. È rarissimo. Perciò, uno che si impegna a conoscere la Bibbia e ad adeguarsi, adeguare la sua vita a quello che dice la Bibbia, è molto diverso dalle persone intorno a sé e facilmente potrebbe cadere nel peccato di vedersi in qualche modo superiore. Ma io sono attento, loro no. Proprio come il fariseo in questo brano. In questo brano Gesù viene invitato a pranzo di questo fariseo. Durante un pranzo, ricordando che avevano case aperte, non con la porta chiusa come noi, una donna conosciuta in città come peccatrice entra in casa. Ricordate che avevano tavole giù vicino alla terra, quindi non si sedevano, ma si staiavano con i piedi lontano dal tavolo. Ricordate come erano un gomito sinistro, mangiavano con la destra, tavolo bassino, e loro i piedi lontani. Allora la donna entra in casa e i piedi di Gesù sono 1,50 m circa dal tavolo, e lei si mette lì ungendo i piedi di Gesù con un olio costoso, bagnando i piedi di Gesù con le sue lacrime e asciugando i suoi capelli. E gli altri a tavola vedevano questa donna, che tutti conoscevano come probabilmente una prostituta, venire e fare questo a Gesù. Questa è la scena. Allora, è chiaro che questa donna aveva sentito Gesù insegnare. Cioè, non è entrata in casa beccando il primo uomo che ha visto per ungere i piedi. Sapeva esattamente chi fosse Gesù. Per forza. È anche chiaro dal brano che questa donna aveva capito prima di entrare il suo peccato e aveva capito che Gesù perdona peccatori. Quindi questa donna è venuta, ovviamente aveva ascoltato Gesù predicare, aveva visto Gesù perdonare, e lo Spirito Santo aveva fatto un grande opera in lei, e lei viene a fare quello che fa. Al contrario, il fariseo, Simone, in questo brano, la donna fu grandemente colpita dalla grandezza del suo peccato. Questo uomo non era colpito dalla grandezza del suo peccato. E questo era perché egli si confrontava con altre persone, non con Dio. Allora, volevo notare, adesso che leggo il brano, il contrasto fra questo uomo e questa donna. Allora, inizio con Luca 7,36 e voglio notare quello che Gesù dichiara a ciascuna di queste due persone. Ma prima un po' di contesto nel brano stesso, 36. Ora, uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui. Ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e li baciava i piedi, e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è quella genere di persona, chi è quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Allora, fermiamoci là. La prima cosa da notare è il modo in cui Simone, il fariseo, viene detto il suo nome dopo, vedeva se stesso, perché era contrario a come la donna vedeva se stessa. Simone parlava dentro di sé di quanto questa donna era peccatrice. Allora, cosa si vede lì? Non puoi parlare così dentro di te se non ti confronti con quell'altra persona. Cioè, egli si confrontava con gli altri. E visto che lui non aveva certi peccati, almeno non manifestato in quel modo preciso, che avevano certi altri, si vedeva come un uomo giusto. Perché per lui di dire saprebbe che è una peccatrice, se lui si vedeva come peccatore, non direbbe quello. Non potrebbe dire quello. Quindi lui nel suo cuore disprezzava questa donna come peccatrice, che è un modo di innalzare se stesso. Io non farei mica quello. Ma che donna è quello? Io non mi abbasserei mai a quel punto. Addirittura Simone si vedeva superiore a Gesù. Cosa dice che dimostra quello? Guardate il brano. Cosa dice che dimostra che si vedeva superiore a Gesù? Poi ha detto, qualcuno ha detto qualcosa in fondo, il maschile. Sì, ok. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è peccatrice. Cioè, sta dicendo, io non lascerei mica lei toccarmi, ma lui sì. Allora, questo uomo, innalzandosi, arrivava a rinalzarsi sopra Cristo Gesù, pensando di essere più santo di Gesù, perché lui non avrebbe lasciato toccarsi quella donna peccatrice. Ascoltate bene. Qualunque volta che abbiamo un atteggiamento nei confronti dei peccati degli altri, dove siamo scandalizzati del loro peccato, ma dovrebbero vergognarsi? Come osano fare così? A qualunque volta che abbiamo un atteggiamento di essere increduli che uno potrebbe arrivare a quel punto, abbiamo un prospettivo sbagliato e storto e siamo pieni di orgoglio. Questo era il cuore di Simone, e ogni volta che siamo increduli, come potrebbe mai fare quello? Siamo veramente autoingannati. Avete sentito di persone che hanno fatto cose atroci contro altri, uccidendoli alla fine? E Gesù ci rivela che voi avete sentito che chi uccide sarà punito, ma io vi dico cosa? Chi disprezza, chi dice racca al suo fratello è sottoposto allo stesso giudizio. Avete sentito di non commettere adulterio? Ma guarda la roba che succede nella società di oggi. Io vi dico che se un uomo anche guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Il fatto è che non è che non faremo mai certe cose, perché se noi riconosciamo i peccati come categorie che nascono nel cuore, uno manifesta quella categoria in un modo, un altro lo manifesta più solo che con pensieri. Ma agli occhi di un Dio Santissimo non c'è differenza di quanto è abominevole il peccato. Quindi qualunque volta che siamo increduli di come uno potrebbe mai fare una cosa del genere, vuol dire che non abbiamo mica capito il peccato. E Simone non aveva capito il suo peccato. In grande contrasto con il fariseo c'era la donna, molto umile. Umile perché sapeva di essere una peccatrice bisognosa di grazia. Lei è venuta cercando Gesù, quindi vuol dire che aveva sentito Gesù. Lei non guardava alle altre persone, guardava alla santità di Gesù. Lei sapeva di essere peccatrice perché lei guardava a Gesù. Non diceva sono peggio di tutti gli altri. No, aveva sentito il santo parlare e capiva di essere peccatrice da quello che aveva visto in Gesù e sentito da Gesù. Quindi Simone, confrontandosi con altri, credeva di essere giusto. La donna, confrontandosi con la santità di Cristo, si riconosceva una grande peccatrice. Quello che ci fa capire la gravità del nostro peccato non è di misurare il nostro peccato in confronto con il peccato degli altri, ma è di confrontare il nostro peccato con la santità di Dio. Solo allora possiamo comprendere, iniziare a comprendere, quanto grande è la nostra colpa. E quello è necessario per iniziare a capire quanto è grande il perdono. Con la sua tipica bontà, Gesù vuole aiutare Simone. Nonostante che Simone si stava vedendo migliore di Cristo, che meritava una condanna subito e terribile, Gesù dimostra misericordia a Simone, aiutandolo a vedere il suo peccato e la realtà della sua condizione davanti a Dio. Così racconta una storia, inizio con 39. A vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse, «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli disse, «Maestro, di pure». E Gesù gli disse, «Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più?» E Simone rispondendo disse, «Suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più». E Gesù gli disse, «Hai giudicato giustamente». Poi volgendosi verso la donna, disse a Simone, «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato ama, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha salvata. Va in pace. La storia che Gesù racconta a Simone dei due debitori serve a noi per aiutarci a esaminare il proprio cuore e riconoscere se abbiamo vero amore per Dio o no. Infatti, questa storia ci spiega la chiave per avere vero amore per Dio. Nella storia ci sono dei fatti da capire per poter capire la storia. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro gli doveva 50. Allora, dobbiamo capire la società di allora per capire questo. Un denaro era la paga per una giornata di lavoro. Un operaio normale riusciva a stento ad avere da mangiare con quel denaro. Infatti, Gesù aveva comandato che era vietato non pagare un operaio alla fine di ogni giornata. Ricordate quel comandamento? Non doveva trattenere la sua paga fino ad un altro giorno, perché se no non avrebbe da mangiare. La paga era proprio una paga a appena appena sopravvivere, che vuol dire che un operaio normale non riusciva a risparmiare niente. I ricchi sì, ma non gli operai. E questo parla di operai, perché hanno denari come cifre che sono paga di una giornata. Cosa vuol dire? Un operaio, 50 denari e 2 mesi di stipendio per uno che ce la fa appena appena arrivare alla mattina dopo. Era impossibile risparmiare 2 mesi di stipendio. Impossibile. Come era impossibile risparmiare 500 giorni di paga? L'uno era impossibile quanto l'altro. E quindi erano debiti totalmente impossibili a pagare. Che uno fosse più grande non cambia che entrambi erano già oltre la soglia alla possibilità. Teniamo quello in mente. E poi notate la frase che Gesù dice, non avendo essi di che pagare. Quindi essi non avevano da pagare, non potevano. Egli condannò il debito ad entrambi. Entrambi si trovavano in una situazione in cui non potevano mai uscire da questo debito, che era una specie di condanna. Avevano bisogno entrambi della stessa misericordia e grazia dal debitore. Questo creditore chiaramente rappresenta Dio e condonò tutti e due i debitori. Allora, cosa vuol dire condonare un debito? Vuol dire cancellarlo. Ma cosa succede quando un creditore cancella un debito? egli perde quella cifra. Cioè, se tu mi presti 10.000 euro e io non riesco a pagare minimamente e tu mi condoni questo debito di 10.000 euro, io sono libero da un debito che non potevo pagare, ma tu hai perso 10.000 euro. Chi condona un debito, in fin dei conti, paga quel debito. Il vero debito di cui Gesù parla qui è il debito dei nostri peccati. Quando Dio perdona una persona, ovvero quando condona il debito di quella persona, è Dio che paga quel debito, caricando su Gesù Cristo la condanna che la persona avrebbe dovuto pagare, ma non poteva. Non poteva senza un'eternità in tormento. Nella storia, colui che aveva un debito di 50 denari, anziché pensare alla grandezza del condono che aveva ricevuto, che era una grazia, che era stato perdonato da un debito che non avrebbe mai potuto pagare, guardò all'altra persona che aveva un debito più grande e si vedeva come superiore a lui. E così amava di meno. In questo caso, Simone non amava per niente. Cioè, anziché guardare alla vera situazione, guardava agli altri e trovava qualcuno con un debito più grande. E così questo permetteva a lui di innalzarsi con orgoglio. E per questo non vedeva il perdono. E per questo non amava. Invece quello che aveva un debito di 500 non si confrontava con quello di 50, si confrontava con il fatto che non poteva pagare il suo debito. Perciò vedendo l'immensità di questo perdono che sarebbe stato impossibile per lui di mai ottenere, amava grandemente. A questo punto Gesù applica questa storia a Simone e alla donna peccatrice. Simone aveva invitato Gesù a casa sua, ma non aveva fatto questo per amore. Era una cosa giusta da fare come uomo, noi diremo, cristiano. Invece la donna aveva agito con grande amore nei riguardi di Gesù. Gesù fa capire che la donna agì in quella maniera proprio perché lei sapeva di essere una grande debitrice che era stata perdonata nei confronti di Dio. Lei sapeva di avere un debito che non poteva pagare. Lei sapeva di essere una peccatrice che non meritava nulla di buono, meritava solo la condanna eterna. E sapeva che Gesù perdonava peccatori, come lei. E quindi, riconoscendo il suo peccato, è venuta umilmente a Gesù e ha ricevuto il perdono. Allora, come si legge, si potrebbe dire, ma Gesù ha perdonato lei in base al suo amore. No, no, Gesù ha perdonato lei e lei ha amato Gesù perché era stata perdonata. E riconoscendo la grandezza del perdono, amava grandemente. E questo amore si manifesta nella prontezza di sacrificare tutto per onorare Gesù. Contrariamente alla donna, Simone non guardava la grandezza del suo peccato davanti a Dio. Si guardava in confronto con gli altri. Perciò non si rendeva conto che anche egli aveva un debito impossibile da pagare. Non si rendeva conto quanto avevo bisogno di misericordia e di perdono. E così non fu colpito della misericordia di Dio nei suoi confronti, perché non conosceva addirittura questa misericordia. E perciò non aveva e non poteva amare Cristo. Non si può amare Dio se non vedi il perdono. Va contro la nostra natura. Non puoi non amare Dio se vedi il perdono. Non devi creare l'amore, devi solo vedere il perdono. L'amore viene da sé a quel punto. C'è una cosa da notare. Simone aveva invitato Gesù, aveva fatto una cosa buona con una motivazione sbagliata. Tu puoi fare tante cose buone, tu puoi dedicarti, sacrificarti, servire, fare sermoni, ospitare, aiutare altri, senza amore. Simone lo faceva, i farisei lo facevano, e noi possiamo farlo. E dobbiamo stare in guardia di non misurare come stiamo andando spiritualmente in base a quello che facciamo. Perché quello non è la misura. La misura che interessa a Dio è il nostro cuore. Un cuore umile che è meravigliato dalla grandezza del perdono. Dobbiamo confrontarci con la santità di Dio, ma non solo prima della salvezza, sempre. Allora vedremo che siamo tutti di natura peccatori. In Romani Dio dichiara che siamo tutti peccatori, separati da Dio, privi della gloria di Dio. Questa è la condizione naturale. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E poi dice in Romani 6, il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio. Questa è la giusta retribuzione per il peccato, la condanna eterna. Questo è quello che meritiamo. Noi potremmo dire, ah sì, ma noi adesso siamo salvati, siamo perdonati, certo. Ma cosa dice in 1 Giovanni? Ah, quelli che sono già salvati, se diciamo di essere senza peccato, ancora inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se invece confessiamo i nostri peccati come credenti, Dio, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi, anche dopo la salvezza, continuiamo ad essere debitori che viviamo per la grazia di Dio, che ci perdona giorno per giorno per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quindi, chi guarda la santità di Dio e la grandezza del proprio peccato, può riconoscere la grandezza del perdono e rimanere sempre più innamorato di Cristo. È importantissimo che comprendiamo che siamo peccatori agli occhi di Dio, coperti con la giustizia di Cristo, e che la condanna per i nostri peccati è la separazione eterna da Dio. Abbiamo un debito che noi non potevamo mai pagare, è pagato in Cristo. Ma è importante anche capire un'altra verità, una verità meravigliosa. Non solo abbiamo un grande debito, ma come quella donna abbiamo un Cristo che perdona questo debito. Il debito di questa donna fu cancellata. Lei fu perdonata. Simone no. Gesù non ha detto, i tuoi peccati sono perdonati. Simone non ha detto. Ha detto invece alla donna, i tuoi peccati sono perdonati, vai in pace. Quindi esiste la possibilità di essere perdonati. Però non tutti saranno perdonati. In base al giudizio di Dio, il giudice di tutti, questo uomo, pur essendo religioso, pur evitando tanti peccati, rimase colpevole per i suoi peccati. Forse il suo debito era meno grande di quello di certi altri, però comunque un debito che non poteva mai pagare da solo. Nel giorno in cui ogni uomo sarà giudicato da Dio, qualsiasi debito non pagato da Dio sarà grande abbastanza per mandare al tormento eterno. Non importa che sia grande o piccolo agli occhi degli altri, solo chi avrà riconosciuto di essere un debitore con un debito impossibile da pagare, sarà perdonato. Allora, come c'entra con noi? Anche noi siamo tutti debitori nei confronti di Dio. Anche noi tutti pecchiamo e ogni nostro peccato è grave agli occhi di Dio. Ogni peccato crea un debito che noi non possiamo pagare. È come uno che viene condannato alla pena di morte, a colpi di fucili, nel cuore. Se viene sparato 10 volte, e un altro viene sparato 100 volte, e un altro viene sparato 200 volte, usano proiettili ben grossi e mirano proprio da pochi metri proprio al cuore. Non importa se uno riceve 10 colpi di fucile e un altro 100, un altro 200. Un colpo uccide. Un colpo uccide. E quello che viene condannato a 10 colpi e dice a quello che viene condannato a 100 colpi: ah, io non sono stato cattivo contro te. Io sono molto più buono di te. Io non avrei mai fatto quelle cose terribili che hai fatto tu. Non si rende conto della sua condizione. Le 10 colpi, che sono pochi in confronto con 100 colpi, così importa che sono pochi. Lui deve stare lì, legate le mani dietro, e loro lo lasciano senza benda, e lui vede davanti quelli che sparano. Al giudizio eterno, non staremo lì a pensare che abbiamo peccato meno di qualcun altro. Se non hai il perdono in Gesù Cristo, un peccato è tutto quello che serve per sentire la condanna eterna. In Giacomo 2,10 leggiamo: chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto è colpevole su tutti i punti. Qualsiasi peccato ci rende colpevole. Un peccato in più, uno pecca di più, uno pecca di meno, ma siamo tutti peccatori. Il nostro peccato, grande o piccolo che sia agli occhi degli uomini, ci allontana da Dio e dalla sua gloria e ci mette sotto condanna eterna se non otteniamo il perdono in Gesù Cristo, che è offerto gratuitamente ai più grandi peccatori come ai più piccoli peccatori. Agli occhi degli uomini, Simone era un buon uomo, un uomo religioso, faceva, presumiamo, tante opere buone, non mancava gli incontri della sua chiesa, leggeva le scritture, evitava quei peccati che erano molto diffusi nella società. Immagino che sia stato un uomo fedele a sua moglie e un buon padre, e confrontandosi poi con gli altri, era facile per lui rivedersi abbastanza buono. Ma confrontandosi con gli altri e non con Dio, non capiva la gravità del suo peccato, non poteva gioire nella grandezza del perdono, e così non amava Cristo. È tanto facile essere come Simone, soprattutto per chi vive in modo tanto diverso dalla società intorno a sé. Se io sono un uomo che io non vado fuori in bar, io sono fedele, ed io non faccio questo, ed io pago le tasse, e noi come le donne sono donne pure, e non fanno certe cose, ma neanche per carità, ma scherziamo, non faremo mai quelle cose, è facile essere come Simone, perché siamo diversi dalla nostra società, ed è facile vedere quanto siamo lontani da certi peccati, anziché vedere quanto siamo grandemente benedetti con il perdono immenso di Gesù Cristo per la grandezza del nostro peccato nei confronti di Dio. Allora la domanda è questa: tu ti confronti nella tua mente e nel tuo cuore con gli altri o con Dio? Come riconosci la condizione del tuo cuore? Ti confronti con gli altri o con Dio? Vuoi sapere come puoi sapere come con chi ti confronti? Non è difficile. Se tu pensi ai peccati degli altri e rimani sorpreso, ma come riescono a fare quello? Se rimani colpito, ma non riesco a comprendere come possono fare una cosa del genere, vuol dire che non ti confronti con Dio abbastanza. Ti confronti troppo con gli altri. Perché se io mi confronto con Dio, vedo quanto è nero il mio cuore, nessun peccato mi sorprende. Perché capisco che in fin dei conti è solo un'altra manifestazione dello stesso peccato che ho io nel mio cuore. manifestato in modo che per come sono cresciuto, per come sono, non farei mai quel modo di manifestare questo peccato, ma il peccato ho anch'io nel mio cuore. Posso essere rattristato, posso essere aggravato di certi peccati che vedo intorno a me, ma non sarò scioccato, perché conosco il mio cuore e dico, va bene, ha manifestato in modo che io non ho mai fatto, ma vedo quel peccato come radice anche in me. Questo è il cuore di uno che guarda a Dio e non agli altri. E questo è il cuore di uno che rimane colpito dalla grandezza del perdono e non può fare altro che amare Dio sempre di più. Per quanto Simone è un esempio da evitare, la donna è un esempio da seguire. Questa donna non si confrontava con gli altri, lei guardava la santità di Cristo e si vedeva perciò come grande peccatrice. Cioè, vedendo il proprio peccato e quanto era terribile, vedeva l'immensità del perdono, vedendo la grandezza del perdono, vedeva la grandezza dell'amore di Gesù nei suoi confronti. E per questo lei è rimasta ricolmo di amore per Cristo, alla luce dell'immensità del perdono e l'amore che aveva ricevuto da Lui. Il suo grande amore per Cristo le spinse ad entrare in quella casa e versare quell'olio costoso sui piedi di Gesù e lavare i piedi con le sue lacrime, asciugare con i suoi capelli. Vediamo il suo amore. Quanto era preoccupata questa donna di quello che pensavano gli altri? Lei si vergognava di Cristo? Lei diceva, ma aspetterò che lui è fuori dove nessuno potrebbe vedermi, perché se io faccio così tutti capiranno quanto sono una grande peccatrice. O lei era talmente presa con amore per Cristo, vedendo il perdono, che a lei non importava, non ci pensava nemmeno. Vuoi avere meno vergogna di parlare di Cristo? Pensi di più al perdono di Cristo. Quanto era orgogliosa questa donna! Gesù, ho un grande regalo per te. Se tu vieni, te lo do. Era così? Com'era questa donna? Prostrata, umilmente ai piedi di Gesù, non alla testa, ai piedi di Gesù, con i suoi capelli asciugando dove aveva bagnato i suoi piedi sporchi perché non erano stati lavati. Gesù portava sandali, camminava, si sporcavano molto i piedi ed era giusto per l'ospite, il padrone di casa, di lavare i piedi o far lavare almeno dai servi i suoi ospiti. E questo uomo non aveva lavato i piedi di Gesù. Quindi la donna aveva la faccia proprio, baciava i piedi sporchi di Gesù. E lei non importava, perché lei aveva una grande umiltà pensando alla grandezza del perdono che aveva ricevuto, un grande amore. Non si può amare Dio avendo orgoglio nel cuore. L'orgoglio ostacola l'amore. L'amore ostacola l'orgoglio. Questa donna era poi pronta a sacrificare tutto per Cristo. Era così presa dalla grandezza del suo perdono che nessun sacrificio per Gesù sembrava troppo grande. Questo olio era estremamente costoso. Un vaso di alabastro era estremamente costoso. Non importava a lei. Non teneva conto del costo. Per ungere Gesù poi doveva entrare in una casa dove sarebbe stata disprezzata, e lo era. Ma a lei non importava. Lei aveva un desiderio di vivere in modo di onorare colui che l'aveva perdonato. Lei aveva un desiderio. Voleva onorare colui che aveva perdonato lei. Allora, domanda molto semplice. Perché questa donna amava Cristo così tanto? Aveva lei creato questo amore? No. Assolutamente no. Non possiamo autocostruire un amore per Gesù. Piuttosto possiamo amare Dio solamente in proporzione a quanto riconosciamo l'amore di Dio per noi. Come leggiamo in 1 Giovanni 4, 10, 19. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. E poi versetto 19 dice, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. L'immenso amore di questa donna per Cristo e quindi per Dio era dovuto a quanto aveva riconosciuto l'immenso amore di Cristo per lei nel perdono. Questo è l'unico modo che noi possiamo amare Dio di più. Allora a questo punto vorrei chiedere a ciascuno di voi, quanto ami Gesù Cristo? Quanto sei meravigliato dal suo amore per te? Quanto sei colpito dalla grandezza del suo perdono per te? Tu sei più come Simone o più come questa donna? Tu pensi molto alla grandezza del tuo peccato, che era un debito impossibile a pagare, e perciò pensi spesso alla grandezza del perdono? Oppure spesso rimani colpito di come osano quelle persone a fare questo e quell'altro? Ma lei non si rende conto del suo atteggiamento? Rimani colpito perfino di altri credenti di certi peccati e come possono essere così? Ma non si rendono conto? Cosa vedi di più? Peccati degli altri che tu non faresti? Pensi che non faresti? Oppure la grandezza del perdono? Se il tuo cuore non arde con amore per Cristo, se spesso i suoi comandamenti ti sembrano pesanti, se hai poca gioia nella vita cristiana, allora il tuo problema quasi sicuramente è molto semplice. Tendi ad essere molto più come Simone il fariseo, anziché come la donna peccatrice che è stata perdonata. Anziché meditare sulla grandezza dei tuoi peccati nei confronti di Dio, nella tua mente ti confronti con altri che peccano in modo che tu non lo fai. Facendo così, non vedrai mai la grandezza del perdono per te e ti sarà sempre difficilissimo amare Dio. In Apocalisse 2, nelle lettere alle sette chiese, Gesù riprende la chiesa di Efeso perché aveva perso il suo primo amore. Tu non puoi forzarti ad amare Cristo di più nella tua forza. Ricordati che il tuo amore per Cristo può essere forte solamente in proporzione a quanto vedi la grandezza del suo amore per te nel perdono. Quindi invito ciascuno di voi a considerare, a meditare di più sulla grandezza della santità di Dio, per riconoscere di più la gravità di ogni peccato, per riconoscere di più la grandezza e l'immensità del perdono, il perdono che Dio offre per amore ai peccatori come noi. Allora, se tu farai così, il tuo cuore sarà come il cuore di questa donna. Traboccherai di amore per Cristo Gesù. Allora i suoi comandamenti saranno leggeri e sarà una gioia ubbidirlo. I sacrifici e la vita cristiana diventeranno un immenso privilegio, come era un privilegio per questa donna di poter ungere i piedi di Gesù. Non ti vergognerai più del tuo Cristo, il tuo Salvatore. Anzi, sarai tanto preso di Lui che non penserai più a quello che gli altri pensano di te. Uno dei credenti più grandi mai vissuti era l'Apostolo Paolo. Notate come Paolo descrive se stesso. 1 Timoteo 1,15. Questa parola è sicura è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo si vedeva come il peggiore dei peccatori. E così Paolo era inondato di amore per Cristo. Oh, che possiamo vedere di più la grandezza del nostro peccato per vedere di più la grandezza del perdono e l'amore di Dio in Gesù Cristo. E così il nostro amore traboccherà. Beato colui che sa di essere un grande peccatore per poter godere il grande perdono in Cristo Gesù. Egli amerà Dio con tutto il suo cuore. Preghiamo. Oh Signore, alla domanda che ho posto all'inizio, tu ami Dio quanto dovresti e quanto vorresti? La risposta, immagino per tutti, la risposta è no. Ma non posso e non possiamo forzarci ad amarti di più. Non abbiamo quella capacità. Ma possiamo amarci di più, infinitamente di più. E non perché ci forziamo, ma perché ci rendiamo più conto della grandezza e del perdono in Gesù Cristo. Perciò ti prego, aiutaci ad impegnarci a vedere di più la tua santità, per comprendere di più la gravità del nostro peccato, per riconoscere di più l'immensità del perdono fatto per amore. Noi possiamo amare in proporzione di quanto vediamo il tuo amore per noi. Allora vogliamo vedere più di questo amore, che vediamo soprattutto nel perdono. Vogliamo seguire l'esempio di questa donna. Grazie, Padre, per le verità di questo brano. Prego che diventeranno veri nella nostra vita. Ti chiedo questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.